Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un festival che seguiamo con molto piacere ogni anno, è il Mirabile Dictu, il festival del film cattolico che è giunto quest'anno alla 7ª edizione. Ne è presidente e ideatrice Liana Marabini, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, bentrovati a lei e a tutti gli ascoltatori.
Lei parla di questo festival e della creazione appunto di questo festival come di un atto d'amore nei confronti della Chiesa. Vuole un po' spiegarci per quale ragione?
Ma sì, penso che tutti noi dobbiamo alla Chiesa non solo devozione, ma anche amore, perché tutto quello che la Chiesa ha fatto per l'umanità in questi due millenni è un atto d'amore immenso che ci ha aiutati a migliorare, a essere migliori, più morali, ma anche più colti, perché ricordiamoci che la Chiesa è il più grande mecenate di tutti i tempi. È grazie alla Chiesa che abbiamo le opere dei grandi artisti, perché la Chiesa commissionava queste opere. Quindi, tornando ai nostri giorni, la Chiesa è anche una istituzione che denota molto coraggio, e questo poi parleremo poi dopo nel nostro festival, l'abbiamo sottolineato molto, certo, Nell'edizione di quest'anno.
Sì, ma in particolare lei parlava appunto di questo mecenatismo della Chiesa, ma l'arte cinematografica spesso è stata distante in qualche modo dalla Chiesa. Lei invece nel suo lavoro di regista e produttrice ha voluto in qualche modo proprio definire una sezione che oggi, e grazie anche al suo festival, sta diventando sempre più una realtà corposa e importante proprio nella filmografia mondiale, cioè quella del cinema cattolico, del film cattolico.
Sì, certamente, perché anche i produttori che normalmente stavano lontani dal mondo cattolico per varie ragioni loro, si sono resi conto che la Bibbia, i santi, la vita dei papi, tutte quante sono fonti inesauribili di ispirazione. Per cui anche assistiamo negli ultimi anni, mi piace credere anche grazie al nostro festival, a un'attenzione, a un focus preciso su questo tipo di soggetto di ispirazione, anche da parte di grandi studio americani. Quindi insomma ci dichiariamo soddisfatti della nostra opera di divulgazione del film cattolico.
Certo. In questa 7ª edizione del Mirabile Dictu volevo vedere un po' appunto i premi che sono stati assegnati. Proprio il miglior cortometraggio è andato ad un film che ha, anche solo nella visione del trailer, emozionato tutti quanti appunto durante la serata della premiazione. È The Confession, è un film di John LaRoe ed è un film della Corea del Sud.
Sì, diciamo come nazionalità Corea del Sud, ma l'autore, che è un sacerdote birmano, quindi sacerdoti cattolici che hanno una vita anche molto difficile. Ma il film, il suo cortometraggio, mette l'accento sulla confessione e l'importanza di questo atto e l'importanza anche del ruolo del prete in questo atto. Qui vediamo un prete veramente eroico che fa passare lui e il suo dolore sul secondo piano, perché questo succede nel momento in cui vede davanti a sé un'anima che è torturata dal dolore e dai rimpianti. Spero che sarà visto e distribuito molto bene questo film, perché vale la pena. È un'ispirazione anche per i sacerdoti, perché come tutti sappiamo la confessione è qualcosa di molto importante, non solo per noi laici, ma soprattutto per il sacerdote che la fa. E quindi questo film mostra proprio questo, mostra questa essenza della confessione.
Sì, su cui poi Papa Francesco è ritornato appunto diverse volte proprio in quest'anno, in questo Giubileo della Misericordia. Tra le sezioni che il Mirabile Dictu premia c'è anche una sezione di film che sempre più sta prendendo piede e che sta fortunatamente anche prendendo piede nelle sale, cioè il documentario, che una volta invece era un pochino relegato soltanto agli schermi televisivi. Avete premiato come miglior documentario A Life is Never Wasted, è un film polacco di Krzysztof Tadej.
Sì, anche questo, come il precedente, come tutti gli altri, mette l'accento sull'eroismo dell'uomo di chiesa. Uh-huh. Qui abbiamo due giovani monaci polacchi che hanno fatto sono andati come missionari in Perù e lì sono stati uccisi dai terroristi comunisti del Sendero Luminoso. Quindi il loro eroismo, loro sono stati canonizzati poi da Giovanni Paolo II. E quindi sono le figure di questi due straordinari uomini di chiesa, eroici e martiri. E poi è bellissimo il momento in cui questi comunisti vengono a arrestarli e loro dicono: prima finiamo la messa, poi farete quello che dovete fare. Ed è veramente molto commovente,
molto toccante, sì. Un altro premio, appunto, che è andato ad un film che racconta di un sacerdote coraggioso, visto che appunto stiamo parlando di coraggio, è il premio miglior film, è un film spagnolo, Poveda, di Pablo Moreno.
Sì, ecco, questa è la figura del grandissimo padre Pablo Poveda, che è il fondatore, diciamo, dell'insegnamento cattolico in Spagna, ma non in un momento qualunque. Parliamo del momento precursore e durante la guerra civile spagnola, quindi con tutto quello che questo presuppone. È veramente una figura talmente grande dal punto di vista morale che io penso che padre Poveda dovrebbe essere una fonte di ispirazione per tutti i nostri sacerdoti anche di oggi. Cioè il coraggio di esprimere la verità di Cristo, indifferentemente di quale è l'orientamento in quel momento del potere. Quindi al di sopra del potere lui difende i più deboli e difende la verità. Quindi penso che sia veramente una grande fonte di ispirazione padre Poveda. L'abbiamo premiato anche per il simbolo che questo film straordinario porta.
La migliore regia, invece, il premio per la migliore regia è andato ad un film molto raffinato, intanto perché è un film in bianco e nero e che tra l'altro parla di un problema con cui facciamo i conti tutti i giorni, quello dell'immigrazione. Il film si chiama Lampedusa ed è un film austriaco di Peter Schreiner.
Sì, infatti l'abbiamo premiato come miglior regista, come lei diceva giustamente prima, ormai il documentario a pieni titoli ha una sua grande dignità, va in sala e noi addirittura premiamo un regista di documentario, quindi questo film è molto bello non solo per la parte stilistica, infatti bianco e nero con un ritmo molto d'autore, diciamo, ma per la problematica che presenta, quindi fa vedere che le anime in sofferenza sono sullo stesso piano, la sofferenza non ha colore, la sofferenza non ha origine, non ha classe sociale e quindi qui vediamo questi due personaggi fantastici che sono l'immigrato che arriva con un barcone nel quale è uno dei pochi sopravvissuti e una donna della buona borghesia artista che si rifugia in quest'isola di Lampedusa per i suoi problemi personali molto difficili, ma che al cospetto dei problemi di questo ragazzo vengono sminuiti, ecco. Quindi è l'incontro di due grandi anime, di due grandi sofferenze che insieme ci spiegano, ecco, in un film bianco e nero qual è il colore della sofferenza.
Il premio speciale, ci sono poi due premi appunto che completano la premiazione del Mirabile Dictu ed è il premio speciale della Capax Day Foundation che è andato a un film americano, Kateri, di James Kelty, è un film prodotto da un network cattolico, IWTN, dello stesso James Kelty, che è dedicato alla figura della prima santa pellerossa d'America, appunto Kateri, che era stata tra l'altro canonizzata da Benedetto XVI nel 2012.
Sì, Kateri Tecacuita, questa santa pellerossa, è anche una santa che io ammiro molto, perché l'ammiro per la stessa ragione del coraggio, cioè lei è contro tutto e tutti, eppure il suo amore per Dio, la sua fede prevale su tutto quanto, prevale sulla paura di rimanere sola, prevale sulla paura della sua malattia perché è malata ed è turpata dal vaiolo. Prevale sulla paura della sua tribù che a un certo momento lei se la trova contro e l'incontro con i gesuiti è una scintilla, diciamo, che le fa prendere coscienza di qual è il suo posto. Devo anche dire che Kateri Tecacuita è anche una santa alla quale bisogna pregare quando dobbiamo avere a che fare con malattie a volte incurabili. Sono riconosciuti dei suoi miracoli proprio riguardo a delle malattie considerate incurabili e che miracolosamente, con la preghiera, soprattutto le catene di preghiera, fatte alla stessa ora da più persone in diversi punti del mondo, malattie, come dicevo, incurabili, che sono miracolosamente guarite. Quindi ecco, diciamo che i suoi miracoli sono questi. E ricordiamoci di pregare Santa Cateri quando abbiamo a che fare con una malattia di questo genere.
Il premio alla carriera invece è stato attribuito ad un produttore televisivo italiano, Bibi Ballandi, molto noto. Sono notissime le sue trasmissioni, in particolare quelle del sabato sera, tutte quante contrassegnate da un grandissimo successo.
Sì, non solo il produttore di questi programmi, ma lui è, diciamo, scopritore di talenti straordinari che non sto neanche a enumerarli perché sono troppi, che hanno fatto e stanno facendo la storia della televisione, della musica leggera italiana. Ma quello che Bibi Ballandi ha di straordinario ai miei occhi è il fatto che, essendo un uomo molto credente, tant'è vero nei suoi uffici di Roma, in tutte le stanze degli uffici c'è il crocifisso. Quindi lui cerca la sua fede di trasmetterla anche ai suoi artisti che scopre e ai suoi assistiti, e io trovo che lui sia veramente una figura di apostolo dei nostri giorni. E per questa ragione abbiamo deciso di dargli questo premio.
Sì, mi sembra che un po' tutto questo festival, questa edizione del festival, abbia sottolineato la testimonianza coraggiosa della fede.
Sì, esatto, perché abbiamo bisogno di questo più che mai oggi quando i cristiani sono puniti per la loro fede cristiana ovunque nel mondo, e veramente dobbiamo dimostrare coraggio, non allinearci e non diventare schiavi del politicamente corretto che, come abbiamo visto, ha ucciso la verità.
Vorrei adesso invece parlare di un film che lei ha diretto, che è appena finito di girare, che uscirà l'11 settembre negli Stati Uniti e che in ottobre sarà anche in Italia. Ed è un film, anche questo, che affronta un tema molto difficile, e credo che sia in assoluto la prima volta che il cinema affronti questo tema. Il film si chiama Mothers.
Sì, Madri, è dedicato alle madri, ma non alle madri qualunque, ma alle madri di ragazzi ai quali queste madri hanno dato tutto quello che potevano, una buona educazione, buone condizioni di vita, e poi si vedono, diciamo, abbandonate, ma non solo loro, vedono questi giovani che abbandonano tutto quello per cui erano stati preparati, una vita in Occidente, con buone scuole, con buona educazione, per arruolarsi nella jihad. Allora, davanti a questo sono cose che una mamma non può capire, un genitore in genere, ma io qui, chiaro, parlo delle mamme. Però nel film vediamo anche figure paterne, oltre alle mamme ci sono anche i papà. Però diciamo che le mie due eroine del film sono due mamme, una musulmana e una cristiana, che entrambe hanno in comune questo grande dolore e questo senso di abbandono e di tradimento che ricevono dai due figli, che entrambi si arruolano nella jihad e partono per combattere nelle fila dell'ISIS. Allora, le due mamme si trovano impotenti davanti a questa scelta dei figli, la loro vita è drammaticamente capovolta, perché perdono le amicizie, perdono perfino il lavoro a causa di questa scelta dei figli, però nasce una grande amicizia fra loro due. E qui vediamo anche questo, perché tengo a sottolineare, non è un film anti-islamico, perché è solo un film, diciamo, sul dolore di due mamme, ma è anche un film nel quale esprimo un mio, diciamo, un mio pensiero, che è quello di dire ai genitori e alle scuole: state attenti quando vedete che i giovani cominciano a radicalizzarsi, perché esistono dei segni precursori che si vedono. Quindi starli vicino, ascoltarli, a volte questa radicalizzazione accade anche per la troppa solitudine dei giovani, l'impressione che non vengono ascoltati, è una loro ricerca spasmodica anche di identità, che trovano in internet ovviamente. E quindi bisogna stare attenti, con più attenzione, con più delicatezza, stare vicino ai giovani per aiutarli a non cadere in questa spirale, perché è pericolosa.
Come ha fatto a documentarsi su un tema così delicato, così veramente particolare?
Ma guardi, soprattutto in Francia, dove io passo una parte della mia vita, ci sono casi, ma anche in Italia sono stati casi sconvolgenti di giovani che sono riusciti a scappare, tornare indietro. casi sconvolgenti di intere famiglie che sono diventate non islamiche, perché l'Islam è una scelta, è una religione come tutte, no, in nome di Dio, in un nome sbagliato di Dio, hanno scelto di radicalizzarsi, che è diverso, cioè non vuol dire scegliere una religione, vuol dire radicalizzarsi. La radicalizzazione è pericolosa ed è pessima in qualsiasi religione fosse, ma nella fattispecie noi qua parliamo di radicalizzazione islamica, che ha i risvolti che conosciamo con l'ISIS e quant'altro. Quindi mi sono documentata guardando la realtà, ma poi quindi questo film è ispirato a casi reali, anche studiando la figura dei tanti psicologi che ultimamente, fra le loro cose, si specializzano anche nel aiutare, appoggiare i genitori e i familiari di persone che hanno questa tragedia in famiglia. E come occuparsi, sa, dei superstiti di un incidente aereo, o dei parenti di un dramma collettivo, ecco, dei parenti delle vittime. Sono parenti di vittime, quindi ecco, mi sono ispirata a questa, alla realtà.
Signora Maravini, io la ringrazio moltissimo proprio della sua testimonianza, del coraggio, visto che abbiamo parlato di testimoni coraggiosi, del coraggio con cui porta avanti appunto questo festival che ha creato, nel quale crede e che seguiamo veramente sempre con molto piacere. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci.
Arrivederci. Come abbiamo sentito, dunque, il premio speciale della Capax Day Foundation è andato al film Kateri di James Keelty, che è nostro ospite qui in studio. Good morning and welcome.
Good morning, thank you.
So, why did you decide? Perché ha scelto di fare un film sulla storia di Kateri?
We originally planned to do a film on Kateri several years before we actually did it.
Avevamo previsto di fare un film su Kateri molti anni prima di quando l'abbiamo effettivamente realizzato, ma ci siamo interrotti per il progetto di un altro film su Cunipero Serra che stava per essere canonizzato. Così abbiamo girato una serie televisiva su Serra e solo dopo abbiamo ripreso il progetto del film su Kateri, che era stata canonizzata nel 2012. Era la prima santa nativa americana e sentivamo che era molto importante raccontare la sua storia.
She was the first Native American saint and we felt it was very important to get that story out.
Dove si sono svolte le riprese?
Kateri was filmed in Canada in the winter because we needed to show the bitter cold and the snow and the conditions that the Mohawk lived in. I thought that was very important.
Kateri è stato girato in Canada in inverno perché dovevamo mostrare la neve, il freddo intenso e le difficili condizioni nelle quali viveva il popolo Mohawk. E poi abbiamo girato le scene ambientate in estate in California, in una piccola città della costa dove c'è una foresta di conifere abbastanza rara in California, e abbiamo ricostruito un villaggio Mohawk. Siamo stati molto fortunati nelle riprese in Canada. Avevamo bisogno della neve, ma secondo le previsioni meteo non l'avremmo trovata. E invece proprio la sera in cui siamo arrivati abbiamo trovato mezzo metro di neve. È stato perfetto, un piccolo miracolo.
It was perfect for us. It was really almost like an act of God the way that happened.
Yeah, and I know there was also qualcosa di miracoloso è realmente accaduto durante la lavorazione, ho letto.
Yes, we had a Native American woman by the name of Marilyn Mixamong. She was a costume maker and we actually used her as a character in the film as well. But she had actually a relic of Kateri.
Sì, c'era una nativa americana che si occupava dei costumi, Marilyn Mixamon, e aveva anche una piccola parte nel film, che aveva una piccola reliquia di Kateri. Alla fine delle riprese era diventata amica di molti membri del cast e mandò la reliquia a una delle donne con cui aveva fatto amicizia. Questa aveva una nipotina che non riusciva a camminare, nonostante avesse già un anno e mezzo. Le portarono la reliquia e pochi giorni dopo la bambina camminava. I dottori erano stupefatti ed eravamo tutti molto felici.
Appeared to be completely normal, and there was a lot of joy from
yes,
that.
Yes, for all of you. Well, at the very beginning, you were telling me about the film. All'inizio della nostra conversazione ha accennato al film su Junipero Serra, intitolato Sempre avanti, mai indietro.
Yes, because that was Sarah's motto of always going forward, never turning back.
Sì, perché era il motto di Serra, andare sempre avanti e non voltarsi mai indietro. E lui era così. Lasciò Mallorca a più di 30 anni, era un professore, un luminare dell'università, ma lasciò tutto e non tornò mai indietro.
And here's a guy who gets on a ship, says farewell to his native land, is never going to come back.
Arrivò in Messico scampando a un naufragio, percorse a piedi la strada dalla costa di Veracruz a Città del Messico, vi si stabilì per breve tempo e poi fu inviato in una regione difficile chiamata Sierra Gorda. Costruì con l'aiuto dei nativi 5 incredibili chiese che sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per l'unione dei simboli dei nativi americani con i caratteri architettonici europei.
Incredible churches with Native American labor. He himself assisted in the building, and they are today a World Heritage Site, designated by UNESCO as a true World Heritage Site because of the fusion of Native and European structures and symbols.
And then he went to California.
Dopodiché andò in California e lì fondò altre 21 missioni, mi pare.
21 missioni, sì. Non le fondò tutte perché morì dopo che ne erano state costruite 9.
And Serra was of course canonized during the first. E fu poi canonizzato durante il primo viaggio di Papa Francesco negli Stati Uniti.
Yes. We don't attribute that to our film, though.
Quello però non è stato merito nostro, c'è stata relazione temporale, dato che la canonizzazione è avvenuta dopo l'uscita del nostro film. C'era la forte sensazione che sarebbe stato proclamato santo e infatti è accaduto.
E nel ruolo di Francesco Paluce, Diego Antolini, anche lui nostro ospite qui in studio, benvenuto.
Grazie.
Com'è stata allora questa esperienza di lavorare su questo film dedicato a Junipero Serra?
Devo dire che conoscevo molto poco del personaggio di Francisco Palù, quindi per me è stato importante documentarmi e mi è stato di grandissimo aiuto un frate francescano, padre Joe, che prima delle riprese mi ha condotto su varie località nella California dove padre Serra e Francisco Palù hanno agito. E quindi abbiamo passato circa una settimana in questo tour spirituale e visivo in cui io mi sono dovuto appunto documentare la parte storica, ma anche dal punto di vista interno, quindi soggettivo, interiore, mi sono calato abbastanza nella parte di come doveva essere la vita dei missionari in quell'epoca. Questo per me è stato fondamentale perché sono riuscito a dare al mio personaggio diciamo quella veridicità che è necessaria nei film storici. Lui era il migliore amico di padre Serra durante gli anni studenteschi a Palma di Mallorca, era un suo allievo infatti, e per questo è stato scelto per partecipare a questa missione, anche se poi si era offerto volontario ovviamente. Però durante il corso della sua vita e quando erano in Messico e poi in California, lui, Francisco Palù, ha sempre vissuto la presenza di Serra così carismatica, così forte, e anche come un po' un'ombra da cui lui non riusciva ad uscire. Poi con la morte di Serra, diciamo, lui ha continuato la sua opera, è diventato anche lui padre rettore di una missione e alla fine è stato il primo biografo di Serra, è stato il primo che di fatto ha portato la vita e le opere di Serra al mondo. E poi la sua morte è un mistero perché non si sa dove sia sepolto.
Il film è uscito negli Stati Uniti ma non ancora in Europa?
Purtroppo no, ci sono delle negoziazioni in corso con alcune televisioni europee, ci piacerebbe molto che Serra Ever Forward, Never Back, il titolo originale, abbia anche un'esposizione a livello europeo, perché è un messaggio che riguarda tutti. Lui era un francescano, quindi i principi francescani li ha sempre portati avanti, mai indietro, appunto, come il titolo, e speriamo che di avere questa opportunità di poter che anche l'audience europea possa vedere questo bel film.
Grazie allora a Diego Antolini e grazie naturalmente a James Kelty, il regista appunto del film che su Junipero Serra. Grazie di essere stati in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Grazie.
All right. Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana per andare ancora insieme al cinema.
Effetto Cinema.
il grande schermo e la magia dello sguardo.